Clara.
E bentornate, bentornati ad Animal Voice. Oggi 6 di giugno. In voce Michela Ciandra come al solito e... Siamo in diretta su radiocittàaperta.it, in video diretta, ma anche in video diretta su Twitch, quindi saluto le amiche e gli amici di Twitch. Vi lascio il numero per interagire con me, che è il 340-197-4468, per mandare sms e whatsapp. Mi raccomando, non mi scrivete su Twitch, perché io non vi leggo, quindi l'unico mezzo per comunicare è quello del telefono. Ve lo ridò? 340-197-4468. Quindi ce la posso fare oggi col microfono? Sì! Allora, tanti argomenti oggi abbiamo da affrontare. Come avete passato il vostro weekend lungo? Il mio forse si sentirà dalla voce, l'ho passato sbragata sul divano perché mi sono beccata un bel raffreddore fortissimo, quindi sono stata 2-3 giorni sul divano senza far nulla, a riprendermi, come giusto che sia, perché questi sono i frutti, i regali di questo tempo psicopatico che dobbiamo sopportare, ecco. Chissà voi le cose belle che avete fatto. E quindi ci sono stati tante cose, il festeggiamento della Repubblica, c'è stato il NARD domenica e ieri si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che è un evento internazionale che unisce vari paesi della Terra con lo sforzo di cercare di preservare l'ecosistema naturale. E lo slogan di quest'anno è Beat Plastic Pollution, ovvero sconfiggi l'inquinamento da plastica, e quindi si concentra anche sul presentare tutte le attività che sono importanti, no? Le attività che ognuno di noi, le azioni che personalmente ognuno di noi può fare, no? Per cambiare un po' le cose, per migliorarle, ma soprattutto le azioni che devono compiere vari governi, le varie imprese, per poter affrontare questo inquinamento, soprattutto da plastica. Lo sapete che ogni anno si producono 400 milioni di tonnellate di plastica? È un numero pazzesco. Si chiede di passare a un'economia circolare e per questo è nata questa, diciamo, questa giornata mondiale dell'ambiente, che speriamo porti i suoi frutti, ecco, perché se rimane soltanto un evento così online, ecco, c'è poco da cambiare, no? Si è festeggiato per la prima volta il 5 giugno del 1974, quindi 2 anni dopo che si è costituito l'ONU, e il primo slogan che è stato utilizzato è Only One Heart, che è stato ripreso anche nell'evento del 2022, quindi dello scorso anno, e questo per ricordarci che la Terra è ancora l'unico pianeta sul quale possiamo vivere. Quindi bellissime le cose che fa Elon Musk, la NASA, quello e quell'altro, però... Insomma, questo ci abbiamo adesso come terra, come pianeta, quindi è giusto preservare il pianeta che abbiamo. Outcast, e poi torniamo, così iniziamo ufficialmente con Animal Voice.
radio. Y'all don't wanna hear me, you just don't dance.
Co e ya, niente, oggi con questo microfono faccio un macello. Radio Città Aperta, Animal Voice, sono le 17.11, Michela Ciandra in voce, parliamo di plastica, continuiamo a parlare di plastica perché l'inquinamento da plastica è veramente una cosa abominevole, diciamo così. L'80% dei rifiuti presenti nel Mar Mediterraneo e sulle coste è di plastica e tramite una ricerca su 700 individui di varie specie, almeno 7 se non erro, 6 diverse specie ittiche, è uscito fuori che almeno un pesce su 3 ha ingerito plastica, così come le tartarughe del Mare Nostrum, ecco, hanno ingerito almeno la metà delle tartarughe trovate hanno ingerito frammenti di plastica. Quindi è difficile calcolare con certezza gli effetti, gli impatti sulla biodiversità, e il problema non è solo che la plastica quindi è entrata a far parte della catena alimentare, ma è anche la cosa difficile da calcolare sono anche i possibili effetti tossici di questi materiali di plastica, no? Che si sono aggiunti. E ormai ovunque, quindi non si trova soltanto nei pesci, ma si trova non solo nell'acqua, ma anche nei ghiacci, nei ghiacciai, nell'aria, nel cibo, ed è stato trovato anche nel sangue umano e addirittura perfino nei polmoni e nella placenta. C'è un professore olandese che si chiama Dick Vetak che ha iniziato a fare uno studio, lo ha fatto in particolare sull'acqua delle bottiglie d'acqua che noi beviamo abitualmente quando ci troviamo in giro. Possibilmente non lo fate, però ecco, se avete necessità purtroppo si usa farlo, e lui ha scoperto che si possono ingerire milioni di microparticelle al giorno, quindi la presenza di queste particelle nel sangue è 10 volte superiore addirittura nei bambini rispetto agli adulti. E lui già nel 2019 ipotizzava che proprio a causa di queste particelle, che sono microparticelle di plastica, si possono ingerire in una settimana l'equivalente plastico di una carta di credito. Ed è tantissimo, se pensiamo che è l'equivalente in una settimana sola, pensiamo in un anno. E inoltre c'è da dire che queste microparticelle sono anche difficili da catalogare, perché la categoria è molto vasta, sono molto eterogenee per la composizione ma anche per il grado di tossicità. Quindi nei diversi studi ci si è soffermati soprattutto su quelle sul polipropilene e polietilene. Accanto a questo studio ce n'è un altro con coautore, quindi dello studio di Vetac, è anche il dottor García Vallejo, spero di averlo detto bene, che hanno rilevato che le particelle hanno rilevato delle particelle di plastica addirittura nei polmoni, no? Come dicevo prima, e non si sa da dove sono uscite fuori queste particelle, se per via aerea, quindi via respiratoria, o per via ematica. Però ecco, questo è un segno che insomma la plastica è ovunque e degli approfondimenti devono essere necessariamente fatti. Perché? Perché le particelle di plastica hanno tutte le caratteristiche per poter superare i filtri dell'organismo, trovarsi nel sangue, quindi circolare e causare anche delle malattie. Si ipotizza che possano causare anche delle malattie importanti, come ad esempio alcuni tipi di leucemia. Questo ovviamente va dimostrato, quindi gli studi devono continuare. Perché? Perché potrebbero causare anche danni al sistema nervoso centrale, influenzare anche la struttura delle cellule. Certo è che causano allergie, infiammazioni, accumulo di metalli pesanti. Quindi forse è il caso di cambiare un pochino le abitudini, ma questo lo dico anche ai nostri governi. Forse è il caso di rivedere qualcosa. Centro di gravità permanente, poi si ritorna e parliamo di un animale, l'animale più grande del mondo, Franco Battiato. Inizia,
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Coraggiosi, furbi, contrabbandieri macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
questo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Avrei bisogno di
un certo centro di gravità. faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Franco Battiato ad Animal Voice. Ma perché oggi litigo con questo microfono? Non l'ho capito. Franco Battiato ad Animal Voice. Sono le 17:19. Michela Ciandra è in voce. 340-197-4468 è il numero per interagire con me. E mandatemi questi sms e WhatsApp. Ma che ve costa? Comunque saluto Luca che mi ascolta e mi guarda. Grazie Luca. Saluto Andrea che mi sta salutando anche lui. E saluto Joao che mi ha mandato una foto di lui che sorride. Ciao Joao. Quindi, dicevo, parliamo dell'animale più grande del mondo, almeno quello che noi conosciamo, perché, insomma, non è che conosciamo proprio tutto come immaginiamo. E qual è questo animale più grande del mondo? Ebbene sì, è la balenottera azzurra. Ma quanto è bella la balenottera azzurra, eh? Allora... Parliamo di dimensioni, in questo caso veramente valgono perché è un record quello della balenottera azzurra, perché è lunga fino a 33 metri e mezzo e pesa 190 tonnellate, tipo 190.000 kg, può essere, ho fatto bene i calcoli. Poi hai dei denti enormi, i denti che si chiamano fanoni, che sono una sorta di filtri, non sono proprio denti come i nostri, sono lunghi oltre 3 metri, pesano 250 kg, la lingua misura 6 metri e pesa circa 4.000 kg. Cioè, insomma, ragazzi, è un animale da record. E ha un altro record la balenottera azzurra, che è quello di essere una campionessa di apnea. Perché le balenottere come fanno a restare in apnea per tantissimo tempo? Loro praticamente usano questo sistema, fanno il minimo sforzo possibile durante il nuoto. Come fanno? Allora, quando si immergono, il sangue viene trasportato innanzitutto soltanto nelle parti del corpo che hanno bisogno di ossigeno, e quindi quando si trovano sott'acqua cosa gli serve? Principalmente il cuore e il cervello. Quindi vanno in brachicardia, si dice scientificamente parlando, quindi abbassano la frequenza cardiaca per ridurre la quantità di ossigeno consumato. Il battito cardiaco della balenottera azzurra, sentite, è una cosa straordinaria, nella fase di immersione può variare e raggiungere addirittura, si può ridurre fino a 2 battiti al minuto in alcune situazioni. E quindi anche questo è una cosa straordinaria. Per resistere sott'acqua, riesce a resistere circa una ventina di minuti, necessariamente deve poi riprendere fiato, quindi in superficie i battiti ritornano ad essere intorno tra i 30 e i 37 battiti al minuto. E facendo tutto questo lavoro, che fa in automatico si può dire, ha una forte tolleranza al biossido di carbonio, all'anidride carbonica, no? Che supera di molto la tolleranza di tutti gli altri mammiferi, e questo permette loro, rispetto a tanti altri mammiferi e a tanti altri animali, di immergersi molto più a lungo nell'oceano. Ma parliamo del cuore. Il cuore di per sé da record, perché pesa già solo questo 180 kg, è largo non so quanto, 1,5 metri tipo, pompa fino a 220 litri di sangue ogni battito, e insomma è veramente un animale straordinario e così anche quieto. non attacca l'uomo, è un animale pacifico, è stupendo. La cosa interessante, una delle curiosità di la balenottera azzurra, è che non raggiunge lo stato di sonno profondo, quindi quello che noi chiamiamo la fase REM, quindi non sognano probabilmente le balenottere. Perché? Perché non devono, perderebbero coscienza, no? E non possono farlo, perché abbiamo detto durano all'incirca 20 minuti sott'acqua, quindi inevitabilmente lo sfiatatoio, che è quella specie di buchino che hanno sopra, no? È inattivo, ma si deve riattivare per appunto prendere ossigeno. Ecco, in quel caso, come fa la balenottera a rimanere in dormiveglia? Il cervello della balenottera funziona così: metà cervello dorme, l'altra metà rimane vigile, così può rapidamente tornare nel caso avesse bisogno di ossigeno in superficie, oppure se dovesse fuggire dai predatori, in questo caso lo può fare. Straordinaria. Ci sentiamo un po' di country, quella roba là, The Highwayman. Highwayman, perché poi il mio amico Roberto mi prende in giro quando sente che sbaglio i nomi. E ritorniamo e parliamo di vino. Ve l'ho detto, parliamo di vino.
An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, flying through the ragged brush and up the cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, I'll hear them cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Riders in the sky. Ghost riders in the sky.
The Highwayman, Ghost Rider is in the sky. Vabbè, niente, non mi è venuta questa volta. Vi volevo ricordare che questa puntata sia in diretta, ma viene anche registrata, quindi si trasforma in podcast e la potete riascoltare o condividere con i vostri amici e le vostre amiche, e la troverete quindi tra i vari podcast sia della giornata su radiocittàaperta.it, oppure trovate nel cercate nel palinsesto del martedì Animal Voice e troverete la puntata di oggi, ma anche tutte le altre puntate precedenti. Insomma, vi avevo detto che avremmo parlato di vino e la domanda è: ma il vino è davvero tutto vegano? Ma pure il vino, sì, ne dobbiamo parlare. Allora, intanto, la definizione europea del termine vegano fa riferimento esclusivamente agli ingredienti che sono utilizzati in un prodotto alimentare, no? Però allora perché esistono dei vini con la certificazione vegan, 100% vegetale? Perché? 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 Perché dipende tutto da delle sostanze che hanno a che fare, che servono per diminuire l'intorbidamento, spero di averlo detto bene, intorbidamento, sì, proteico del vino, ok? Questo processo che viene messo in atto ovviamente dalle aziende produttrici solitamente utilizzano dei coadiuvanti di origine animale, che sono caseine, gelatine alimentari animali oppure sangue di bue, quindi cose abominevoli. Questi agenti non sono inseriti però negli ingredienti, ok? Perché sono definiti tecnicamente coadiuvanti tecnologici. I coadiuvanti non sono da confondere con gli additivi, perché gli additivi, diciamo direttamente o indirettamente, diventano un componente di quell'alimento, un componente finale, quindi deve essere inserito nella lista degli ingredienti, mentre il coadiuvante è soltanto presente in forma di residuo, quindi viene utilizzato nel processo di produzione, ma ovviamente poi non rimane all'interno del prodotto realmente. Ci sono dei metodi alternativi? Eh beh sì, perché se no non esisterebbe la certificazione vegan. E quali sono? La filtrazione attraverso un'argilla minerale che si chiama bentonite, oppure tramite la decantazione naturale, quindi si lascia lì a riposo, il vino decanta, i depositi vanno verso il basso ed ecco qui pronto il vino vegan e se embriagamo tutti. Respira. E quindi spero che questa informazione che vi ho dato vi abbia comunque incuriosito, spero vi abbia fatto simpatia, così come la sympathy for the devil che hanno i Rolling Stones. Ce la sentiamo? Sì, ascoltiamocela, va.
You
Party for the Devil, The Rolling Stones su Radio Città Aperta, Animal Voice in voce Michela Ciandra. Lo sapete di che cosa vi voglio parlare ora? Di alberi, perché questo introduce anche poi l'ospite di oggi, che si chiama Roberto Salustri, ma ve ne parlerò a breve, anzi lo chiameremo proprio così ci parlerà lui. E, alberi, perché oltre ad essere magnifici, ad essere importantissimi, gli alberi si è scoperto che riescono a comunicare tra di loro, e lo fanno attraverso una rete di funghi che dovrebbero essere le micorizze, ma se sbaglio, Roberto, se mi stai ascoltando, alzo le mani. Ecco, questi funghi crescono sia all'interno che intorno alle radici degli alberi, e questi funghi hanno una doppia funzione, quindi forniscono nutrimento alle radici, ma in cambio ricevono degli zuccheri che gli alberi producono, ovviamente. Gli scienziati hanno appunto scoperto questa connessione che c'è tra i vari alberi, proprio attraverso l'utilizzo di questa rete di funghi. Attraverso questa rete loro, gli alberi, si scambiano delle informazioni. Questo sistema di connessione viene chiamato Wood Wide Web, così come il nostro World Wide Web, il www per intenderci, quindi è una sorta di connessione internet, ma in questo caso è fisica. E addirittura si pensa che gli alberi più anziani, chiamati anche alberi madre, utilizzino la rete dei funghi per fornire cibo e risorse agli alberelli più giovani, più piccoli, proprio per dare l'opportunità di sopravvivenza. E inoltre, quando gli alberi sono malati o sanno, tra virgolette, che stanno morendo, rilasciano nella rete delle risorse, le loro risorse, che potranno essere utilizzate dagli alberi vicini. Si scambiano informazioni, quindi ripeto, è una connessione tra di loro, sia per nutrirsi che per scambiarsi informazioni. Lo fanno anche le piante da interno, e quando ad esempio vengono attaccate da parassiti, rilasciano dei componenti chimici attraverso le radici per poter avvisare le piante vicine. Questa è una cosa eccezionale. Ci sono anche i lati oscuri, no? Così come il nostro lato oscuro del web, anche in questo caso, in questa rete, ci sono dei lati oscuri. Ad esempio, ci sono delle piante, come dei fiori, come le orchidee, che invece rubano nutrienti attraverso la rete proprio agli alberi. Oppure c'è un tipo di albero che è il noce nero, che rilascia addirittura delle sostanze tossiche attraverso questa rete per poter sabotare le piante vicine. Quindi è un sistema pazzesco, e io vi invito, quando andate in un bosco, entrate in un bosco, in una foresta, a provare a sentire, ad immaginare l'energia che c'è intorno a voi, ma non per fare la fricchettona, ma perché tutto questo avviene sotto i nostri piedi. Quindi non solo visivamente vediamo l'albero o ascoltiamo il rumore che fa attraverso il vento, ma immaginatevi cosa c'è sotto di straordinario che rende la nostra terra ancora più bella. Ora vi sblocco un ricordo con Green Day, Basket Case, e poi intervista al nostro ospite Roberto Salustri, che ci spiegherà un sacco di cose e ci parlerà dei guardiani delle foreste. A fra poco.
You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a
Ad Animal Voice, Basket Case, sono le 17:44 e come promesso abbiamo un ospite. Io do di nuovo il mio benvenuto a Roberto Salustri, direttore tecnico scientifico dell'Istituto Reseda e ricercatore di energie rinnovabili, riforestazione, eccetera, eccetera, ed è sostenitore dei Guardiani delle Foreste, che è un progetto che nasce appunto per sostenere le popolazioni indigene che proteggono, che stanno proteggendo, cercando di proteggere le loro foreste primarie. Benvenuto Roberto.
Grazie Michela, ciao a tutti.
Ciao, allora, visto che abbiamo già accennato il discorso alberi, io ti volevo chiedere, ma sembra una domanda sciocca, ma secondo me non lo è, perché è così importante proteggere gli alberi e proteggere le foreste?
Ah, intanto è importante proteggere tutti gli ecosistemi, esatto. Le foreste, tu hai parlato anche delle balene, quindi tutti gli oceani. Noi viviamo su un pianeta che è vivibile proprio grazie alla natura, e gli ecosistemi servono proprio a questo, a fare in maniera che la vita possa continuare su questo pianeta.
Assolutamente. Senti, e cosa sta accadendo in Amazzonia, o comunque il progetto riguarda diverse zone del mondo o una in particolare?
Allora, intanto Guardiani delle Foreste è una rete che nasce dal basso, nasce proprio dalle popolazioni indigene, non solo dell'Amazzonia, anzi diciamo che noi principalmente abbiamo iniziato con popolazioni che vivono in Africa, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, nel Camerun, nel Senegal e anche nel Sahara. Dopodiché abbiamo aggiunto anche delle popolazioni dell'Amazzonia brasiliana e dell'Amazzonia colombiana, perché appunto l'Amazzonia non è solo in una nazione, appunto il Brasile, ma anche in altre nazioni, tra cui appunto la Colombia. E in particolare oggi volevo proprio parlare della selva colombiana, che è una di quelle che purtroppo attualmente è più in pericolo.
È la selva de El Chico, giusto?
Il Choco.
Sì. Ok, e cosa sta succedendo là?
Allora, voi sapete che per fortuna è cambiato il governo in Brasile e quindi non c'è più Bolsonaro e quindi sembrerebbe che la situazione in Amazzonia, almeno così ci dicono i nostri amici indios, delle comunità indios, perché in realtà poi di tribù, di nazioni indios ce ne sono diverse, appunto nell'Amazzonia brasiliana le cose stanno migliorando, non così purtroppo nell'Amazzonia colombiana. Innanzitutto l'Amazzonia colombiana ha dei problemi che sono misconosciuti, perché pochi sentono in televisione o alla radio di quello che sta succedendo in Colombia. Tutti conoscono la Colombia per il narcotraffico, la conoscono per i vari telefilm, no? Sì. Che, o film che ci sono stati sull'argomento. Invece pochi sanno che in Colombia ci sono delle foreste immense che fanno parte in parte dell'Amazzonia, in parte anche di altre, diciamo, strutture come appunto la selva del Chocó, e oltre al narcotraffico loro hanno altri problemi, hanno la guerriglia, hanno una corruzione enorme. E queste comunità, queste reti di comunità indigene sono costantemente in pericolo. Quest'anno noi abbiamo ospitato Gabriel, che è uno dei rappresentanti della comunità Embera, perché appunto, come vi dicevo, esiste una rete, un insieme di comunità indigene, in particolare in questa selva, appunto nel dipartimento del Chocó, stanno rischiando brutto perché oltre a esserci la guerriglia, il narcotraffico e anche le mine, perché appunto in questi decenni la guerra, la guerriglia lì ha lasciato centinaia di migliaia di mine e purtroppo ogni tanto qualcuno esplode su queste mine, quindi veramente un territorio difficilissimo per le popolazioni indigene. Voi immaginate che solo in Colombia in un anno vengono uccisi più di 300 guardiani delle foreste, più di 300 persone che o come leader indigeno o come leader spirituale o come difensore della foresta viene ucciso, più di 300 persone l'anno. A volte 200, a volte 350, ma la media è così alta. Quindi veramente un territorio che, se da una parte ha una delle maggiori biodiversità del pianeta, sì, e anche una comunità indigena molto forte, tanto se poi, se ci sarà tempo, vi spiegherò come fanno loro a cercare di difendere il loro territorio e quali principi. Sì. E quali principi a cui si rivolgono, però hanno questo problema, cioè sono misconosciuti, cioè nessuno conosce questi problemi, nessuno conosce le foreste del Chocó e in generale della Colombia, pur facendo parte appunto di una delle più grandi foreste del mondo, che è appunto l'Amazzonia.
E cosa fanno quindi fisicamente per proteggere queste foreste?
Allora, gli indios sono praticamente sovrani sul loro territorio, questo grazie a delle leggi che dal 1971 esistono in Colombia, quindi di fatto, almeno da un punto di vista legislativo, loro sono sovrani, quindi possono organizzarsi in comunità, in governi, con i sindaci e anche avere delle guardie indigene. Logicamente questo sulla carta, perché poi, come vi ho detto, lì tra narcotrafficanti, parte della polizia e dell'esercito corrotti, perché appunto la corruzione è altissima, e purtroppo anche la guerriglia, sono praticamente bersagliati da tutte le parti e loro resistono grazie alle guardie indigene. In particolare la comunità Embera ha delle guardie indigene che si chiamano Urania, che praticamente in modo pacifico, cioè senza armi, si contrappongono ai narcotrafficanti, all'esercito e alla guerriglia. Cosa incredibile, loro riescono a disarmare, non sempre purtroppo, perché altrimenti non ci sarebbero questi 300 e passa assassini l'anno, però diciamo nei momenti cruciali, soprattutto quando appunto queste bande armate arrivano nei loro villaggi, riescono a contrapporsi alle bande armate in maniera disarmata, si avvicinano a loro parlando, discutendo, fino a riuscire a disarmarli.
Wow.
Diciamo, come fanno è una cosa incredibile. Loro, quando mi raccontano del lavoro delle guardie indigene, in particolare delle Urania, che poi vi dico che cosa significa Urania, praticamente hanno una forza interiore e di gruppo che gli permette di affrontare queste difficoltà e riuscire a convincere queste altre persone, che comunque sono umane, per quanto armate, per quanti delinquenti, per quanto, diciamo, vengono sovvenzionati dal narcotraffico o da appunto bande armate di estrema destra, riescono comunque a avvicinarsi e a convincerle a non uccidere le persone del villaggio, in particolare quando fanno i cosiddetti displaciamenti, cioè quando queste bande armate prendono un intero villaggio e lo portano via. Il motivo per cui vogliono portare via gli indigeni è perché così poi riescono a deforestare la foresta e fare miniere di oro o di carbone o di altro, o di coca, anche perché spesso viene appunto deforestato per questa.
Accidenti. Senti, ma cosa si può fare per sostenere i guardiani delle foreste? Quindi noi da
allora,
qui...
Quello che stiamo cercando di fare come guardiani delle foreste intanto è far conoscere queste realtà, e questo è l'obiettivo loro. Per questo loro vengono anche qui in Europa a loro spese, come ha fatto Gabriel, che è stato 3 mesi qua in Europa girando l'Italia, la Germania, la Spagna, la Francia. Quindi far conoscere questo che sta succedendo, anche perché purtroppo la maggior parte delle notizie vengono fuori in maniera falsa, vengono fuori in maniera limitata, quindi loro l'unico modo che hanno per sopravvivere intanto è far conoscere quello che sta succedendo. Poi magari vi spiego anche quali sono le azioni che loro fanno direttamente e che vorrebbero appunto fare da noi. Intanto appunto sostenere gli Urania. Urania è una parola embera che significa formica, è una particolare specie di formica che vive in comunità, ed è forte perché l'intera comunità di formiche è forte. Quindi la formica da sola è piccola, è insignificante rispetto alla foresta, però insieme creano un super organismo che è praticamente invincibile, per questo loro si chiamano Urania. E loro fanno anche, si fortificano da un punto di vista spirituale, da un punto di vista sociale, solo così riescono ad affrontare la morte e proteggere i villaggi, a proteggere le comunità indigene.
Bellissimo.
Oltre a questa attività che loro fanno proprio di protezione delle comunità indigene e quindi della foresta, perché loro si sentono parte integrante della foresta, per loro non c'è un noi e la foresta, cioè loro vivono nella foresta, sono la foresta, e quindi praticamente la loro stessa esistenza è difendere la foresta stessa. Logicamente loro vivono nella foresta anche ad esempio piantando alberi, cercano di avere comunque una sanità, un'istruzione. Noi stiamo cercando anche soprattutto alle guardie indigene di dare istruzioni da un punto di vista sanitario, no? Purtroppo ogni tanto loro hanno incidenti con le mine oppure colpi d'arma da fuoco, e quindi per loro è importante saper reagire, visto che poi per arrivare al primo ospedale ci vogliono 3-4 giorni di canoa e di cammino. Quindi stiamo cercando intanto di dargli questo aiuto con corsi e materiali idonei per questo tipo di attività, dargli una mano per la creazione di food forest, ma in realtà loro le hanno inventate le food forest migliaia di anni prima che diventasse una moda in Europa. E anche un altro progetto, che è quello della comunicazione attraverso ponti radio alimentati da energia solare, perché appunto, come vi dicevo, loro in realtà non è che vogliono soldi, loro vogliono essere ascoltati, e per essere ascoltati hanno bisogno di comunicare, tant'è che noi, oltre a questo progetto dei ponti radio alimentati da energia solare, stiamo cercando di creare per il 2024 una conferenza qui in Europa proprio per far sentire le voci di tutti i guardiani delle foreste, non solo quelli della Colombia, ma anche delle altre foreste del mondo.
È importantissimo questo, io ti ringrazio, purtroppo di tempo non ce n'è tantissimo, però già ci hai illuminato e ci hai presentato questo progetto, chiamiamolo così, che poi è proprio la loro vita in realtà, no? Quindi mettono a disposizione la loro vita per poter proteggere la loro stessa vita, perché la foresta, abbiamo detto, appartiene a loro e loro sono la foresta, quindi...
Certo, ma anche a noi, perché
anche
senza
a noi,
foreste,
giustamente.
Noi tutti, loro stanno proteggendo noi in realtà.
Esattamente. Io ti ringrazio Roberto, ripeto, ci sarà modo di riparlarne, magari a inizio puntata questa volta, anziché verso la fine, così abbiamo un pochino più tempo e riusciamo poi a parlarne ancora. Quindi teniamoci aggiornati riguardo questo. C'è una pagina, non so, social che si può seguire dei Guardiani delle Foreste?
Su Facebook, Guardiani delle Foreste, Wiser Earth, è la pagina dove comunichiamo direttamente queste cose.
Perfetto, io poi la metterò nel podcast, così chiunque ascolterà successivamente alla diretta questa puntata potrà far visita alla pagina e trovare tutte le informazioni. Io ti ringrazio come sempre.
Grazie
per
a te,
tutte
Michela,
le informazioni.
Grazie ad Animal Voice.
Grazie, un abbraccio e ci sentiamo presto. Intanto ci ascoltiamo Audioslave e poi si torna. Siamo giunti al termine della puntata di Animal Voice. Mi dispiace non farvi sentire per intero gli Audioslave, però giuro che vi rimetterò questa bellissima canzone nella prossima puntata. Dopo di me c'è Irene Worms, quindi devo darle il cambio. E quindi prima dei saluti finali, anzi vi faccio prima i saluti finali, quindi come ogni volta vi auguro di trovare la felicità e di avere una mente aperta alla rivoluzione. E per il momento di Goccia d'Assenzio io vi leggo questa frase che è di Tagore, che dice così: la foglia di un albero è lo sforzo senza fine della terra di comunicare con il cielo. Grazie per essere stati con me, stati e state con me. Ci risentiamo il prossimo martedì, sempre su RadioCittàAperta.it, sempre con Michela Ciandra, dalle 17 alle 18. Audioslave e poi Irene Worms. Ciao!